Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate: comune di Basiglio, provincia di Milano, Lombardia, Italia. Latitudine 45 gradi, 21 minuti e 36,36 secondi nord. Longitudine 9 gradi, 9 minuti, 34,56 secondi est. Data dell'operazione 22 marzo 2023. Risorse umane impiegate: 5 trafficanti esperti di varie nazionalità, un reclutatore, un numero imprecisato di agenti dei servizi di sicurezza russi, un pilota d'aereo. Equipaggiamento: automobili, jammer per disturbare braccialetto elettronico, aereo privato. Obiettivo: evasione dagli arresti domiciliari del cittadino russo Artem Us.
Spesso, per raccontare operazioni speciali e missioni clandestine, è necessario viaggiare in luoghi lontani e inusuali. Nel corso di questo programma, per esempio, vi abbiamo condotto nel nord-est della Siria, a caccia del capo dell'ISIS, in Corea del Nord, sulle tracce dei commandos assassini di Kim Jong-un, oppure nel Sahel e nelle gelide acque del Mar del Nord. Ma anche l'Italia da sempre si ritrova al centro di complesse trame internazionali e intrighi sorprendenti. E se una vicenda si svolge nella periferia agricola di Milano, invece che in qualche grattacielo di Hong Kong o in un'ambasciata a Dubai, non significa che sarà meno sorprendente. Anzi. Il caso Artem Us ne è la prova, una storia complessa, ramificata, che si snoda tra i campi di battaglia dell'Ucraina e il Cremlino, passa per il Venezuela, la Malaysia e le strade del Queens di New York, attraversa Germania, Austria, Slovenia, Croazia e Serbia, ma finisce per esplodere a Basiglio, un comune da 8.000 abitanti a sud di Milano, stretto tra il fiume Olona e le risaie. È la storia di un'evasione condotta con metodi e tecniche da guerra fredda, che ha prodotto un incidente diplomatico tra Roma, Washington e Mosca e uno scontro istituzionale tra il governo italiano, la Procura di Milano e le agenzie di intelligence, i cui contorni rimangono ancora da chiarire. Nel primo pomeriggio del 22 marzo 2023, i carabinieri del comando stazione di Basiglio arrivano a Borgo Vione, un complesso di appartamenti e ville di lusso sorto sulle rovine di un insediamento agricolo del XII secolo. I carabinieri superano i vigilantes di Borgo Vione, che ormai li conoscono da mesi, passano davanti alle piscine, percorrono la corte, salgono le scale fino a un appartamento con vista su campi e risaie e si ritrovano di fronte allo scenario che temevano più di ogni altro. L'abitazione è in disordine, valigie e abiti sono sparsi un po' ovunque, un laptop ancora acceso è rimasto sul tavolo della cucina. Sull'elegante parquet dell'entrata giace un braccialetto elettronico, di quelli usati per seguire in tempo reale le mosse dei detenuti agli arresti domiciliari. Le lucette lampeggiano ancora, il braccialetto emana un bip d'allarme continuo. Artem Aleksandrovich Us è fuggito. La notizia viene subito comunicata alla centrale. Si attivano protocolli di sicurezza su tutta la rete autostradale italiana. Nell'appartamento di Basiglio piombano i carabinieri del nucleo investigativo, i magistrati e in maniera più discreta i funzionari dell'AISI e dell'AISE, le agenzie dell'intelligence italiana. Comunicazioni frenetiche si susseguono fino a Roma, fino alla presidenza del Consiglio e al sottosegretario con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano. L'Italia si è appena fatta sfuggire un detenuto di altissimo profilo, giusto il giorno prima dell'estradizione a New York. Secondo l'FBI, Artem Us è una pedina fondamentale nei complessi schemi che consentono alla Russia di aggirare le sanzioni internazionali applicate dopo l'invasione dell'Ucraina. Se Mosca continua a rifornirsi di tecnologie militari e capitali freschi, è grazie a individui come Artem Us. Qualcuno, tra il Cremlino e le cellule delle agenzie di spionaggio russe attive in Italia e in Europa, ha deciso di non lasciarlo indietro. Come si muove l'intelligence italiana in questi casi? A chi spettano le indagini quando fugge un sospettato del calibro di Artemus? Lo abbiamo chiesto al prefetto Adriano Soi, insegna intelligence e sicurezza nazionale a Firenze ed è un ex funzionario del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, l'organo che coordina le agenzie di intelligence italiane.
Beh, qui siamo in una situazione in cui, per affermazione della stessa Presidenza del Consiglio, del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'intelligence non si era mossa. Possiamo presumere quindi che si sia mossa solo dopo la notizia della fuga, non avendo attivato nessun sistema di controllo durante la detenzione domiciliare. Dopo la fuga, lì c'è un reato, quindi probabilmente possiamo pensare che abbiano cercato di attivare canali informativi a sostegno delle ricerche svolte dagli organi di polizia, ma questa insomma, è una cosa che succede sempre.
Artemus è un classico prodotto dell'oligarchia russa. Alto, capelli lunghi, barba e pizzetto, sfoggia un aspetto a metà tra il creativo metropolitano e il mistico siberiano. Ma ufficialmente fa l'imprenditore e risulta proprietario di diverse aziende in tutto il mondo. Suo padre, Alexander Rus, dirigente di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, è anche governatore del Krai di Krasnoyarsk, una regione della Siberia centrale. Il clan Rus è perfettamente inserito nel sistema di potere putiniano, vive tra 4 ville disseminate in Siberia e varie residenze all'estero e controlla aziende immobiliari e miniere di carbone. Ma le indagini che hanno identificato Artemus come un potente ingranaggio per eludere le sanzioni iniziano precisamente un anno prima della sua fuga e non hanno niente a che vedere con le risaie nell'Interland di Milano. L'inchiesta su Artemus parte dai campi di battaglia dell'Ucraina. A Kiev, negli uffici centrali dell'SBU, i servizi segreti ucraini, esiste una sezione tecnica incaricata di catalogare le armi impiegate dall'esercito russo. Nel marzo del 2022, poche settimane dopo l'invasione, gli ingegneri dell'SBU individuano una tendenza preoccupante. Alcuni microchip a prova di radiazione e temperature estreme ritrovati in diversi missili russi di precisione, così come alcuni dispositivi radar e satellitari identificati grazie a operazioni cyber, si avvalgono tutti di tecnologie made in USA. Tecnologie che i russi non dovrebbero avere a disposizione, dato che Washington le ha sottoposte a embargo già nel 2014, dopo l'annessione della Crimea. Com'è possibile? L'SBU trasmette le informazioni su questi microchip agli americani e alla fine del marzo del 2022 l'FBI avvia un'indagine urgente per scoprire chi ha contrabbandato i dispositivi e come. La componentistica corrisponde a quella prodotta da un'azienda newyorkese con sede nel Queens. L'inchiesta viene affidata ai procuratori del distretto orientale di New York. Gli investigatori individuano varie aziende sospette, ma quasi subito si concentrano su una società con sede ad Amburgo, in Germania. Si chiama NDA, ma entrambi i proprietari sono cittadini russi. Il primo si chiama Yuri Orekov, un quarantenne che fino a qualche anno prima lavorava per un oligarca di San Pietroburgo. Il secondo è Artemus. Da Amburgo, la società di Us e Orekov controlla una galassia di aziende minori, tra cui la NDA Aerospace, registrata a Kuala Lumpur, in Malaysia. Ma quando gli investigatori dell'FBI perquisiscono gli uffici, trovano solo un prestanome malaysiano incaricato di firmare documenti a cadenza regolare e tacere. L'ipotesi è che i dispositivi americani siano stati acquistati e spediti in Malaysia e da qui, grazie a una rete di false bolle e doganiere compiacenti, siano arrivati in Russia, pronti per bombardare l'Ucraina. Le prove si accumulano. Si sospetta che Us e Orekov abbiano anche aggirato l'embargo sul petrolio grazie a contatti con il regime venezuelano, un affare da 32 milioni di dollari. Poi il distretto orientale di New York emana finalmente i mandati di cattura. Nel pomeriggio del 17 ottobre del 2022, la polizia tedesca arresta Yuri Orekov nella sua casa di Amburgo. Alle 14 di quello stesso pomeriggio, Artemus sta per imbarcarsi su un volo Turkish Airlines, in partenza da Milano Malpensa per Istanbul, ma i carabinieri del ROS lo fermano e lo arrestano in esecuzione del mandato di cattura americano. Se l'Italia deciderà di estradarlo e la giuria di New York lo riterrà colpevole, rischia fino a 30 anni di carcere. Il governo italiano, presieduto da Giorgia Meloni, entra in carica il 22 ottobre del 2022, 5 giorni dopo l'arresto, e si ritrova subito a gestire il suo primo intrigo internazionale. Mancano 5 mesi precisi all'evasione di Artemus.
It was just what American officials feared would happen. A Russian businessman accused of illegally obtaining U.S. military technology that later ended up on the battlefield in Ukraine, set to be extradited to the U.S., now escaping house arrest. He'd been detained at Milan Malpensa Airport in October at the U.S.'s request.
Mentre la notizia della fuga di Artemus fa il giro del mondo, 3 auto dirette verso est si stanno lasciando alle spalle Milano, aggirandola attraverso 2 strade diverse. Una Fiat Bravo blu metallizzato percorre la Brebemi, l'autostrada che collega Milano, Bergamo e Brescia, mentre un Audi A8 scura e una Volvo V80 bianca viaggiano su strade secondarie attraverso le province di Pavia e Cremona. Confuse tra le moltitudini di veicoli che ogni giorno si riversano sulle autostrade lombarde, in realtà queste 3 auto formano una carovana e i 6 uomini a bordo, 2 per ogni vettura, si tengono in contatto costante attraverso radio e cellulari per segnalarsi a vicenda eventuali posti di blocco lungo il tragitto. Nessuna pattuglia li ferma, nonostante la Fiat Bravo sia comparsa brevemente tra i fotogrammi di una telecamera piazzata appena fuori da Borgo Vione. La carovana converge su Desenzano del Garda. Qui le 3 auto si incontrano in un punto prestabilito e dalla Fiat Bravo scende una figura con il volto coperto dal cappuccio di una felpa scura. È Artemus. L'evaso viene fatto salire a bordo della Volvo. Il guidatore della Fiat Bravo saluta gli altri e torna a casa sua, a Desenzano, mentre le altre 2 auto proseguono verso Oriente. Il pomeriggio declina, mancano ancora 4 giorni all'avvento dell'ora legale, il tramonto scenderà presto e tutti i componenti del convoglio sanno che Artemus potrà uscire dall'auto solo a notte fonda. Lambiscono Verona, Padova, Venezia, poi San Donà del Piave. Alle 17.49 precise superano il confine di Stato a Gorizia ed entrano in Slovenia. Artemus non si trova più in territorio italiano. Ricomparirà solo 13 giorni dopo, in Russia, quando suo padre, il governatore Alexander Us, registrerà un video.
Несмотря на всю сложность, а иногда казалось бы безысходной ситуации, которая складывалась.
Voglio ringraziare tutti coloro che, nonostante la situazione apparentemente senza speranza, hanno sostenuto me e la mia famiglia durante la detenzione di mio figlio in Italia. La Russia ha molti amici e molte persone oneste che la sostengono e che al momento giusto sono pronti ad aiutare. So di cosa parlo.
Che cosa intende il governatore Us quando parla di molti amici che sostengono la Russia? Sta mandando un messaggio trasversale a qualcuno in Italia? Ancora il prefetto Adriano Soi, ex funzionario del DIS.
Questo è sempre possibile. Personalmente sono più propenso però a sentire in questa dichiarazione, che in fondo viene da un esponente dell'establishment putiniano, l'ennesima azione di influenza e di ingerenza nelle cose italiane. Insomma, non perdono occasione per sfruttare un fatto come questo per dimostrare che in realtà nella società italiana, nella classe dirigente italiana c'è ci sono simpatie verso la Russia molto più ampio di quello che normalmente non si pensa, e questa sembra un'occasione per metterla in risalto. Tendo a vederci soprattutto questo, se sento l'abilità o la volontà o tutte e 2 le cose insieme di sfruttare l'occasione per reiterare questa politica di influenza russa in Italia che va avanti ormai da almeno una decina d'anni.
La beffa di Artemus si infrange su Giorgia Meloni, e provoca un conflitto a catena tra il governo, la magistratura e i servizi di intelligence.
Sicuramente, diciamo, il fatto è abbastanza grave. Io mi riservo, casomai, quando torno, perché non sono riuscita a occuparmene finora personalmente, e mi riservo quando torno di parlarne anche col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose. Però sicuramente ci sono delle anomalie. L'anomalia principale, mi dispiace, credo sia la decisione della Corte d'Appello, diciamo, di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni, francamente, secondo me, discutibili.
La posizione ufficiale del governo, ribadita dal presidente del Consiglio Meloni nell'audizione al Comitato Parlamentare di Vigilanza sui Servizi Segreti e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio in una relazione al Parlamento, afferma che Artemus è fuggito per colpa della magistratura. I media, tuttavia, diffondono una lettera dell'ambasciata americana inviata proprio a Nordio, nella quale si definiva altissimo il rischio di fuga di Hus. Il ministro sostiene allora di averla girata alla Procura di Milano, che avrebbe scelto di ignorarla, mentre i magistrati ribattono di non averla mai ricevuta e accusano il ministro Nordio di essersela tenuta per sé. Nordio risponde avviando un'azione disciplinare. Anche il ministro degli interni Matteo Piantedosi finisce al centro delle polemiche per la scarsa sorveglianza applicata ai domiciliari di Hus, limitata di fatto solo alle visite quotidiane dei carabinieri di Basiglio. Ma Piantedosi risponde che in questi casi le decisioni si prendevano a un livello inferiore e lui non si è occupato della questione, né mai ha ricevuto lettere dall'ambasciata americana. E i nostri apparati di intelligence, l'AISE e l'AISI? Ai chiarimenti richiesti dal governo rispondono che secondo la legge, in un caso coperto da segreto istruttorio come quello di Hus, i servizi segreti italiani si attivano solo su nulla osta dei giudici, del ministro della giustizia o degli interni, oppure su segnalazione di un'agenzia alleata. Insomma, se un comando dei servizi segreti russi ha davvero liberato Artemus, la loro migliore arma è stata la burocrazia italiana. Ma è davvero possibile che l'intelligence italiana non abbia posto sotto stretta sorveglianza un detenuto come Artemus? E questo caos istituzionale come si spiega? Ancora il prefetto Adriano Soi, ex funzionario del DIS, l'organo di coordinamento della nostra intelligence.
Sul fatto se sia possibile o no, noi dobbiamo stare a quanto detto dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri in una intervista rilasciata qualche giorno dopo la fuga. È passato del tempo, ma ricordo bene che la Presidente disse che l'intelligence italiana non aveva ricevuto informazioni sul punto, e quindi sostanzialmente la dichiarazione della Presidente era assolutoria nei confronti del comportamento dell'intelligence italiana, che a suo parere sembrava aver fatto bene quello che doveva fare o quello che non doveva fare. D'altra canto invece abbiamo la dettagliatissimo intervento del ministro Nordio in sede di comunicazioni alla Camera, se non ricordo male, in cui il ministro di giustizia dettagliò con grande precisione tutti i vari passaggi nelle interlocuzioni tra Ministero della Giustizia e giudici milanesi e la Corte d'Appello in particolare. Sta di fatto che quando poi alla fine la Corte d'Appello decide per i domiciliari, il Ministro della Giustizia sembra ragionare solo come il vertice di governo a cui afferisce quel particolare settore dell'amministrazione e non come un organo politico a 360 gradi che siede, per esempio, in un comitato che si chiama CISL, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, e accanto a lui c'è il Ministro dell'Interno, il Ministro e la stessa Presidente del Consiglio dei Ministri, e non avverta, per esempio, l'urgenza di fare presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la gravità della situazione che si è determinata col trasferimento del detenuto Hus dalla detenzione in carcere ai domiciliari. Sembra che il suo compito sia finito lì. Come Ministro della Giustizia, cioè, purtroppo non ci posso fare più nulla. Il magistrato ha pronunciato il suo giudizio e ha deciso il trasferimento ai domiciliari. Va bene, ma sei ministro di un governo. e quel governo ha anche altri strumenti oltre alle forze di polizia, per esempio l'intelligence, non dipende dal ministro di giustizia, ma il ministro di giustizia ha canali privilegiati per attivarli. Tutto questo sembra che non sia successo e sicuramente il ministro Nordio non ne parlò in Parlamento.
Dopo il clamoroso fiasco del 22 marzo 2023, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano avviano le indagini sulla fuga con il coordinamento del PM Marcello Tarzia. Controllano migliaia di ore di riprese su tutta la rete autostradale dell'Italia settentrionale, le confrontano con le targhe di auto appena immatricolate, ricavano numeri di telefono di individui sospetti, fanno ricerche sui tabulati telefonici per individuare movimenti dubbi intorno a Basiglio. Il 5 dicembre 2023, 9 mesi dopo la fuga di Artemus, scatta la retata contro i componenti del comando, che si rivela tutt'altro che una squadra speciale super addestrata. Vladimir Jovancic, detto Vlado, e suo figlio Boris sono due serbo-bosniaci residenti da tempo a Desenzano. Boris lavora in una fabbrica di patatine. Vlado ufficialmente commercia in abbigliamento, ma ha qualche precedente che lascia intuire una lunga carriera da contrabbandiere. I carabinieri catturano Vlado in Croazia e Boris in Italia, mentre qualche giorno dopo tocca a Matej Janezic, 39 anni, arrestato in Slovenia. Gli altri due sospetti, il direttore commerciale dell'hotel Putnik di Belgrado, Sergen Lolic, e il suo autista Nebojsa Ilic, rimangono in Serbia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Vlado e suo figlio Boris sono stati contattati da emissari degli apparati russi vicini al padre di Artemus. Per ricevere ordini e pagamenti, i due hanno viaggiato in Serbia, in Germania e soprattutto in Austria, un paese che, come vedremo in una prossima puntata di Black Ops, è diventata una vera centrale dello spionaggio di Mosca. Per verificare l'efficacia di un piano di fuga, Vlado, Boris e i loro complici hanno effettuato diversi sopralluoghi basandosi sulla loro esperienza di contrabbandieri. Poi hanno fatto numerose prove con un dispositivo jammer per disturbare le onde del braccialetto elettronico di Artemus. E finalmente sono entrati in azione il 22 marzo del 2023, il giorno dopo la decisione di estradare Us negli Stati Uniti. Le tre auto impiegate per esfiltrare Artemus si sono alternate lungo la strada con un meccanismo da staffetta, tenendosi in contatto attraverso cellulari intestati a prestanome. Superato il confine di Stato, il fuggitivo è stato ospitato in una casa sicura e il giorno successivo è arrivato in Serbia, dove lo aspettava un jet privato diretto a Mosca. Ma quanto è plausibile che i servizi segreti russi si siano affidati a dei criminali comuni come Vlado e Boris e perché non hanno usato i loro agenti per esfiltrare un prigioniero importante come Artemus? Niente FSB, niente SVR, niente GRU, né qualche altra sigla dei servizi segreti russi. Solo un gruppo di contrabbandieri. Tre auto e un jammer. È davvero andata così? Beh, non precisamente. Perché per mesi carabinieri e magistratura continuano a lavorare sul livello superiore del caso US. E finalmente, il 14 giugno del 2024, scatta l'arresto di un cittadino russo.
Dietro all'evasione di Artemus dai domiciliari, per chi indaga, c'è un uomo molto potente. Un imprenditore russo, origini aristocratiche, residenza a Ginevra e molti interessi in comune con il figlio dell'oligarca amico di Putin.
Il sospetto proviene dallo stesso ambiente di oligarchi in cui è nato e cresciuto Artemus. Anzi, è addirittura il discendente di un granduca della Georgia. Dimitri Cirakasde, 54 anni, viene arrestato all'aeroporto di Fiumicino subito dopo il suo atterraggio da un aereo proveniente da Olbia, dove sua moglie è proprietaria di un grande albergo. Le attività di Cirakasde però non si limitano al turismo. L'imprenditore è cofondatore di Pravo.ru, il gruppo che controlla i sistemi informatici di tutti i tribunali russi, ed è socio della famiglia US. Dalla sua residenza in Svizzera sarebbe in ottimi rapporti con l'FSB, frequentazioni che anni fa non gli hanno risparmiato un attentato e che oggi non sono servite a evitare la giustizia italiana. Secondo le accuse della Procura di Milano, sarebbe stato proprio Cirakasde a selezionare Vlado e gli altri attraverso intermediari ancora da identificare. E sempre Cirakasde avrebbe pagato i contrabbandieri per compiere la missione. Su tutto il caso Hus, però, continuano ad aleggiare dubbi e interrogativi. Chi sono gli altri russi che hanno aiutato Chirakadze? Sono degli agenti dell'FSB? Godevano di qualche appoggio tra le autorità della Serbia che hanno fatto decollare il volo di Hus senza alcun problema? Ed è vero che le indagini della Procura di Milano si stanno orientando anche su alcuni cittadini italiani? Forse qualcuna di queste domande troverà risposta, mentre altre sembrano destinate a rimanere avvolte nella nebbia che circonda molte relazioni pericolose tra l'Italia e la Russia. Di sicuro c'è solo che Artem Hus è riuscito a fuggire indisturbato.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.